dice a Daniele, tu avviati verso la fine, tu ti riposerai e poi ti rialzerai per ricevere la tua parte di eredità alla fine dei tempi. Cioè non gli stai dicendo stai andando a dormire, vai a dormire che tra un quarto d'ora, no, è ovvio, dice vai, riposati, no? Riposati. Perché alla fine dei tempi riceverai la tua eredità. Gesù qua dice che questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non ne perda nessuno di quelli che mi hai dato. La differenza è di quelli che mi hai dato. Qui si potrebbe discutere, ma non c'è niente da discutere, perché questa è parola di Dio. Da quello che mi hai dato e che li risusciti nell'ultimo giorno. Lo ripeti due volte anche dopo. L'ultimo giorno. Una parola molto interessante, cari fratelli e sorelle. Poi c'è ancora una parte che nella lettera ai Romani, al capitolo 8, ovviamente per questa versione, la pagina 1122, e vorremmo leggere ancora i primi 11 versetti, che non sono tanti, li facciamo leggere magari a Angela, qualcuno che...
Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio Figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato, ha condannato il peccato della carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Infatti, quelli che sono secondo la carne pensano le cose della carne, invece quelli che sono secondo lo spirito pensano le cose dello spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Infatti, ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio. E neppure può esserlo, e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello spirito. Se lo spirito di Dio abita veramente in voi, se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo spirito dà vita a causa della giustificazione. Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi.
Ecco, vedete che qui nuovamente Gesù fa una promessa. Naturalmente è Paolo che parla, ma sappiamo che la parola di Dio è scritta dallo Spirito Santo. Quindi qui ripromette di nuovo la stessa cosa. Parla di nuovo di colui che risusciterà coloro che hanno lo Spirito di Cristo. Ma è interessante riflettere sulla parola del Signore come abbiamo sempre fatto. Cari sorelle e fratelli, pare incredibile quanto sia luminosa la parola di Dio e delle continue rivelazioni che essa ci fa. La sua parola è così essenziale, cioè una cosa essenziale, non qua i fronzoli, no, è essenziale, che è cibo vero per l'animo di quelli che lo hanno ricevuto nella loro vita. Quindi è un qualcosa di essenziale, cioè chi riceve la parola di Dio non si dà a fantasie, va, la mia grazia ti basta, dice Paolo, ma poi sia il vostro parlare, sì e no no, cioè il di più viene dal demonio, cioè ogni cosa che va al di là di quello che è scritto viene dal demonio, sicuramente. Adoperatevi dunque, dice il Signore, per il cibo che non perisce, non per quello che perisce. Perché come abbiamo visto qui nel racconto di Capernaum, Questi sono andati a cercare il Signore, ma perché sono andati a cercarlo? E con una domanda abbastanza stupida. Scusa, dice, maestro, ma come mai sei qua? Che stai così? Quando sei arrivato qua? Che ora? Cioè, che ora è arrivato il treno? Domande che puoi capire. Cioè, Signore, è la vita eterna. Avevano davanti, no, loro... E Gesù aveva capito subito, non c'era bisogno che lo capisse, l'inghippo. Cioè, questi qua stavano cercando ciò che riempiva la pancia, non stavano cercando quello che è la verità, cioè che è l'essenziale, la parola del Signore. È essenziale, quella che ci basta, è quella che ci nutre, è quella che ci dà vita. Non ce ne sono altre. Non ce ne sono altre. I morti in Cristo riposano. Questa è una cosa importante, perché dobbiamo tener conto da dove siamo partiti. Cioè, qua c'è scritto che la sua volontà è che io, dice Gesù, non ne perda nessuno di quelli che tu mi hai dato. E in un altro posto dice, se il Padre non li attrae, ecco, che tu mi hai dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Ultimo giorno, sta parlando di un ultimo giorno. Di questa cosa dovremmo avere tutti consapevolezza. Cosa significa ultimo giorno? Significa che c'è tutto passa, tutto completamente. E quindi l'ultimo giorno i morti risuscitano. Così sta scritto. E ci sono tante belle cose che dice ancora, che dovrebbero rasserenare i credenti. Non dovrebbe diventare la morte questa tragedia che è. A Daniele diceva, riposati, no? Riposati, poi risusciterai. Però cioè, se uno non ha fede è chiaro che diventa tutto un problema, se uno non ha fede. Ma i morti in Cristo riposano, e anche se il loro corpo si polverizza, aspettando la redenzione che verrà, non sono in angoscia, cari fratelli e sorelle, perché sanno di andare a riposarsi nell'attesa che il Signore viene, perché tutte queste cose passano velocemente. Questa era anche la certezza che aveva il popolo ebraico, cioè gli ebrei sapevano questo, no? Che Dio li avrebbe risuscitati nell'ultimo giorno, poi lo vedremo anche più avanti. I morti nella fede, cari fratelli e sorelle, riposano, i morti nella fede. Perché la fede bisogna acquisirla nella vita, definitivamente, non si può, sapete, come dice Paolo, dice ora come bambini sballottati, non si può, avete bisogno di bere ancora nuovamente del latte che vi nutre, del latte, del cibo, puro cibo spirituale. Tutti i morti della fede riposano nelle promesse di Dio, cari fratelli e sorelle. Ma dobbiamo smettere di pensare che siamo qui eterni. Nessuno di noi è eterno. Tutto passa, passa così velocemente, ma rimane solo una cosa, cari fratelli e sorelle, la parola del Signore. E non solo questa, rimane poi un'altra cosa di tutto quello che vediamo. E lo capiremo più avanti, perché poi il messaggio è questo. È che se non l'abbiamo capito, la nostra fede a che serve? Sapendo che se i morti pur se ne vanno da questa vita, Dio li risusciterà l'ultimo giorno. Ovvio, stiamo parlando di morti nella fede. Infatti a Daniele viene detto, va, riposati, tu ti riposerai e poi ti alzerai per la tua parte di eredità. La morte, cari fratelli e sorelle, è vista come un riposo per i credenti. È vista come un riposo. Non è vista come una tragedia. Per poi ricevere l'eredità promessa da Dio. Marta, ve la ricordate? Quando si trattava della risurrezione del fratello, e dice il Signore, dice, ah certo, dice, lo so che risusciterà l'ultimo giorno, no? Perché tutti avevano consapevolezza dell'ultimo giorno, tutti sapevano che c'è un ultimo giorno. Vuol dire che le cose, queste cose finiscono, sicuro, non c'è ombra di dubbio. E lo vediamo col tempo che fugge davanti a noi. Non c'è nessuna cosa che rimane così, ma niente, proprio niente di niente. Quindi abbiamo solo l'attimo che noi stiamo vivendo. Però per cercare che cosa? Per cercare il Signore, per ringraziarlo per le cose che ci fa comprendere e fare in modo che noi gli apparteniamo. Ah, dice, lo so, risusciterà nell'ultimo giorno. Ma loro avevano questa consapevolezza dell'ultimo giorno. Noi forse non sappiamo di quale giorno stiamo parlando. I credenti, i figli di Dio, sanno questo, che Egli li risusciterà l'ultimo giorno. Già, l'ultimo giorno, cari fratelli e sorelle, è alle porte. Sì, però ce ne saranno tanti. Magari io muoio prima, no? Ma perché un ultimo giorno, cari fratelli e sorelle? Ma è normale. Dov'è il problema? Ma perché questa creazione è corrotta. È corrotta dal peccato, da sempre. Corrotta dal peccato e deve lasciare il posto al primo giorno della nuova creazione che il Signore ha fatto. Dice, ecco, io ho fatto nuove tutte le cose. Così è la sua promessa. Io faccio nuove tutte le cose. Ecco, c'è un ultimo giorno. Per forza che c'è un ultimo giorno. Dove i morti in Cristo risusciteranno. Non vi sarà nulla. Non vi sarà più nulla di questa creazione. Dobbiamo togliercelo dalla testa. Ma la mia casa, i miei parenti, non ci sarà più nulla, non ci sarà più niente, di niente di tutto questo. Tanto è vero che in Pietro, vi ricordate, dice gli elementi infuocati si dissolveranno, non solo quei, tutti, i cieli, la terra, ogni cosa. Quale non dovete essere voi per santità di condotta? Sapete cosa significa? Santità di condotta. Gesù non dice niente di diverso, perché le cose le vediamo un po' separatamente. Gesù cosa dice? I cieli e la terra passeranno. Ah, passeranno. Ma la mia parola non passeranno. Le sue parole sono eterne. Noi siamo chiamati all'eternità. Tutto passa. Abbiamo parlato di spazio, l'altro, lo spazio infinito, che si, cioè, ormai le galassie non si contano più a miliardi, ce ne sono, e ogni galassia è fatta di miliardi di stelle. Sono cose che la nostra mente non riesce neanche ad immaginare per la grandezza. E che cosa possiamo dire? Possiamo dire sinceramente che ora capiamo cosa dice il Signore, che il cielo e la terra passeranno, pure queste, passeranno, non ci saranno più. In altro posto dice che saranno accartocciati, come una pergamena. Perché tutte queste cose sono reali per noi, ma sono solo temporali, cari fratelli e sorelle. Io mi sforzo ogni volta di cercare di farci capire la nostra provvisorietà. Nell'antichità, gli antichi credenti, alcuni nei conventi, diciamo, no, che questi fossero, credevano a modo loro, mi fermo qua, non voglio entrare, mettevano, sapete, un teschio, rappresentato anche su molti dipinti, un teschio sopra il loro comodino perché gli ricordasse la provvisorietà della terra. Pensa, erano costretti a mettere un teschio per ricordarsi che erano... Ma cioè noi non abbiamo bisogno di mettere teschi, i teschi lasciamoli stare nei cimiteri dove sono, non c'è bisogno di questo. E allora ecco, io faccio nuove tutte le cose. Quindi, se non capisco male, cari fratelli e sorelle, l'uomo è l'unica cosa che da una realtà che viene distrutta, cioè totalmente, non ci sarà più nulla, da una realtà che viene distrutta è l'unica cosa che passerà all'altra realtà. Solo l'uomo, non ci sarà più niente, non ci sarà più nulla. Solo l'uomo, non tutti gli uomini, perché ci sono alcuni che saranno destinati, come abbiamo visto, a un'eterna infamia. Coloro che non hanno accettato il dono di Dio, perché non ci sono arrivati per la loro intelligenza, non ci possono arrivare, non è che ci arrivi per intelligenza, ci arrivi perché è il dono di Dio, che conosce il tuo cuore. Se conosce il tuo cuore, tu apri il cuore al Signore. E adesso lo fa Lui, non lo facciamo noi. E quindi questo è molto importante. Ma sapete perché è importante? Perché dobbiamo capire l'unica cosa che non sarà distrutta saranno i credenti. Capisci? Perché? Queste cose, cari fratelli e sorelle, che passano quindi da una realtà, noi siamo presi da una realtà provvisoria, abbiamo detto, per passare a una realtà definitiva, eterna. Quindi ci sarà un ultimo giorno. Se moriamo prima, l'ultimo giorno il Signore ci risusciterà per una gloria eterna, per quello che Lui ha destinato. E dobbiamo credergli molto semplice. Non abbiamo bisogno di fare la pirolette nella fede. Noi, il Signore vuole il nostro cuore e non vuole nient'altro. Vuole la nostra fedeltà, che crediamo a Lui. Non c'è bisogno che facciamo cose strane. Né. Il Signore non guarda se alzi le mani, non guarda le mani, guarda il cuore. Non guarda quanti canti fai. Non canta, Lui non guarda queste cose. Il Signore guarda semplicemente al cuore. Punto. E basta. Allora, queste cose devono essere spiegate, cari fratelli e sorelle, altrimenti nessuno capirà mai, e questo è importante, che cosa significa salvato. Forse adesso cominciamo a capire, salvato, ma salvato da che cosa? Ci salvati, tu parli con uno fuori che non crede, dici: Signore, ti salva. Sì. Dici, questo, mi salva da cosa, scusa? Questo non sa manco chi è. Non sa manco chi è lui, non sa che cos'è la salvezza, zero di zero. Ma manco i credenti sanno cos'è la salvezza. È incredibile questo. La salvezza è questa, che si è presa da questa realtà che sarà distrutta completamente, alla realtà di Dio, ai nuovi cieli e alla nuova terra. Gli elementi fiammati si dissolveranno e tu resti. Salvato significa questo. Salvato da cosa? Salvato da cosa? Salvato dal mondo, che poi vado a casa a fare la cena e mi preoccupo delle tende che saranno bianche o verdi? E da questo? Assolutamente no. Salvato da questa tragica realtà, che è destinata a perire, inutile che cerchiamo di salvare, come dicevo prima, le nostre vite. Non vogliamo morire. No, guarda come erano sereni. Dice: devo morire, è arrivato il mio tempo, il Signore mi ha fatto capire questo, devo andarmene, me ne andrò, con serenità. Non è che devo vivere con l'angoscia, no, devo assolutamente farmi fare un trapianto, capisci? Per poter continuare a rosicchiare di questa... Ma di che cosa stiamo parlando? Il Signore mi ha dato un cuore, quello è. Mi ha dato un rene, quello è. Se posso vivere con uno va bene. Finché le cose possono essere riparate va bene, c'è un limite a tutto. Io devo vivere sereno, perché il Signore, c'è scritto, mi risusciterà. E dici: ma quando sarà l'ultimo giorno? Quando chiudi gli occhi è già l'ultimo giorno, perché tu non hai la percezione del tempo. Tu muori. Ma perché? Quello che è successo prima di te lo sapevi? Tu sei nato, a un certo punto dove era prima? Sai calcolare il tempo che c'è stato prima di te? Assolutamente no. E quindi? Dov'è il problema? Tu sei nato, tu chiudi gli occhi e il tempo per te non è passato. Tu li chiudi e li riapri. Cioè non è che... perché tu continui a immaginare di essere dentro una tomba e pensare a tutto quello che succede fuori, no? E che passano millenni e tu sei lì e poi marcisco e io sono lì fermo. Ma che state dicendo? Ma che state dicendo? Cari fratelli e sorelle, dobbiamo capire cosa significa la parola salvato. Salvato da cosa? Ecco cosa è venuto a fare Gesù. Per i suoi. È molto importante questo. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non ne perda nessuno di quelli che egli mi ha dato, perché io li risuscito nell'ultimo giorno. Forse appena adesso comincio a capire cosa significa salvato. Sai, quando tu vieni alla fede, non è così facile. Il Signore vuole che noi capiamo. Quando sei bambino, appena cominci a camminare, non puoi capire le cose profonde. Sono per uomini maturi, per uomini adulti, uomini e donne. Sappiamo che l'uomo è fatto di maschi e femmine, no? Allora, se non capisco questo, non capisco questa parola, salvezza, non posso spiegarla neanche agli altri. Come faccio a spiegare agli altri? Il Signore ti salva, dice: ma da cosa? Che ho fatto? Perché mi deve salvare? Da che cosa mi deve salvare? Ti deve salvare completamente, tu passi completamente. Tu sei eterno perché è Gesù che ti ha fatto eterno, capisci? Se hai creduto. Tutto il resto passa, viene bruciato, carbonizzato, non ci sarà più nulla di tutto questo. Le cose di prima non ci sono più, c'è scritto in Apocalisse. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Allora, se non capisco questo, non capisco neppure la mia fede. Che cosa credo? Credo perché vado in una chiesa la domenica, vado a scaldare il banco, che cosa devo credere? Se non capisco questo, non capisco neppure la mia fede, perché Dio dovrebbe risuscitarmi nell'ultimo, perché dovrebbe risuscitarmi? Non capisco nulla. Perché Gesù che mi ha dato l'eternità, Lui che è eterno, che è morto, è risorto per me. Allora, dice il profeta Daniele, che coloro che si risveglieranno dalla polvere della terra, di cosa sta parlando? Si risveglieranno dalla polvere della terra, però dice che gli uni si risveglieranno per una gloria eterna, gli altri per un'infamia eterna. Quindi l'unica cosa che veramente conta in questa vita, tutto il resto non conta nulla, cari fratelli e sorelle, è la salvezza quella che conta. Noi siamo venuti al mondo solo per questo, perché altrimenti non serve a nulla. Dimentichiamocelo. Non può servire a nulla. Che serve all'uomo aver guadagnato tutto il mondo se poi perde l'anima sua? Che cosa serve? Quindi l'unica cosa che veramente conta in questa vita è la salvezza, cari fratelli e sorelle. Coloro che si avvicinano a Gesù a Capernaum lo cercano solo perché avevano saziato il ventre. A posto. Oh, dici, che ci stai facendo qua? A che ora sei arrivato? E il treno era in ritardo? E vai, Gesù. Che persona. Infatti il Signore gli ha detto, ma dai, dice, per favore, adoperatevi per ciò che conduce alla vita eterna, per il cibo vero. Domande stupide si fanno spesso. Anche gente che dice di credere. Siete domande stupide, affermazioni stupide. Ma quello perché non ha creduto? Io gli ho spiegato le cose. Ma non è possibile che... tu sei intelligente, quello è un cretino. Ma fatti due domande. Non ha creduto perché il suo cuore, il Signore lo conosce. Non ce n'è. Non ce n'è. In Tessalonicesi l'abbiamo detto tante volte. Che cosa significa? Poiché non hanno creduto all'amore della verità, non di, per essere salvati, Dio manda loro efficacia di errore affinché non credano, affinché credano alla menzogna e siano perduti. Terribile, una cosa del genere, una cosa terribile se ci pensi. Eppure, qualcuno di noi, e qua, grazie anche a queste parole, io mi ricordo il fratello Alessandro che è stato evangelizzato da me. Coloro che si avvicinano a Gesù a Capernaum non volevano cibo solido, volevano mangiare di nuovo il pesce, il pane. E allora dice, aspetta, che questo qua ci ha dato da mangiare una volta, andiamo di nuovo. Ma Gesù non si fa prendere. Se un uomo non si nutre realmente della carne di Gesù, che è la sua parola, stiamo attenti, che è la sua parola che ti nutre. Perché non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Non ha alcun futuro se non nelle tenebre di fuori, come dice Gesù. Non avrà alcun futuro, nessuno. I cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Oh! Quindi la dobbiamo smettere di pensare di essere eterni, seduti qua, eccetera, eccetera. Ma un credente queste cose le deve sapere. Non c'è bisogno di prendere la crozza, come dicevano i siciliani, e metterla sul comodino per dire, adesso quello la testa di un morto, devo morire anch'io. Ma non c'è bisogno di questo, lo sai, il credente lo sa. E vive ogni giorno come se fosse l'ultimo, è come se dovesse vivere ancora 100 giorni sulla terra, 1100 anni. Non importa, l'importante è che tu vivi nel Signore. Non importa quando vivi, se 100, 20, 10, non importa. L'importante è che tu hai capito se sei stato salvato o meno. Perché non conta da quante parole dici, sia nelle preghiere, se alzi le mani, se batti il pavimento, ti metti a gridare, non conta proprio nulla. Conta solo quello che tu hai nel cuore, quello che tu hai creduto, punto. Allora i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Di tutto questo scorrere del tempo, dei cieli, della terra che scorrono, viaggiano, si allungano nello spazio, abbiamo visto che continuano ad allungarsi nello spazio, non resterà più niente. Sapete che significa niente? Quali non dovete essere voi distrutti per santità di condotta? Santità di condotta abbiamo visto prima, poi lo vediamo un attimino, quando il Romani dice, infatti, quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, sono preoccupati solo di quelli. Poi la domenica frequentano una chiesa qualsiasi, e dico, tanto sono a posto, sono andato ad ascoltare la parola del Signore, ai, buonanotte. E invece, quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito, ma ciò che brama la carne è morte. Che significa? Perché tira dall'altra parte, da quel che passa. Lo sguardo è volto su quello che passa, non su quello che è eterno. Vedete la differenza? È una differenza enorme. Infatti, ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché Dio è vita, la carne è morte. Perché ciò che brama la carne non gli è sottomesso, non è sottomesso alla legge di Dio, neppure lo può essere. Di cosa stiamo parlando? Sono due cose totalmente diverse e sostanzialmente diverse. E quelli che sono nella carne non possono dire niente. Perciò, fratelli e sorelle, facciamoci quattro conti di ogni genere. E non pensiamo di essere eterni, perché dall'oggi al domani la tegola ci può cadere in testa. Capisci? Oh, adesso mi è caduta la tegola in testa. Preghiamo perché Dio mi tolga la tegola che mi è caduta in testa. Certo, se tu sei nell'amore del Signore, preghiamo anche per quello. Il Signore è potente da fare ogni cosa, lo sappiamo. Non è che gli può impedire di fare miracoli. No, assolutamente. Li fa nella nostra vita, nella nostra comunità, li abbiamo visti. Io per primo, sapete che sono stato guarito da un cancro maligno? Sono 15 anni, quindi ringraziamo il Signore e tutto il resto. Quindi non sono barzellette, sono realtà e ce ne sono altre. Ma noi non siamo andati in giro a cantare per questo, a gridare. Noi nei nostri cuori gioiamo per questi motivi. E lo sappiamo noi, nel nostro intimo ringraziamo il Signore. Perché non sono, noi non facciamo credere alle persone per i miracoli, perché le stesse cose avvengono magari a Lourdes. Li fa Satana quelle cose lì. Oh, adesso in quest'altro posto dove, non so se il Papa li ha messi in discussione, ma c'è tutta una cosa fra di loro, capisci? Per noi sono fuori sia gli uni che gli altri. Per noi fanno parte della stessa razza malvagia che non si sottomette alla parola di Dio e né può essere sottomessa, come abbiamo letto qui in questo. Allora, l'unica cosa che non passerà è l'eterna parola di Dio, che salva da ciò che passa. Salva da ciò che passa. Se tu hai conservato la sua parola fino alla fine, come Daniele, come Paolo, come tutti i credenti, come Abramo, tutti gli esempi di fede che ci sono stati, come Mosè. E Mosè, poverino, è arrivato fino, poverino si fa per dire, aveva fatto le sue. Gli ha detto no, tu nella terra promessa non ci vai, finito. Ecco, Signore, perché tu muori, preparati. Il Signore ha preparato molti dei suoi, dicendogli, prepara le tue cose perché te ne stai per andartene. L'unico che ha fatto un po' di bizze, sapete, che si è messo a piangere e a gridare, è stato Zecchia. Il re Zecchia, il Signore gli ha allungato la vita di 15 anni. Il Signore sa quello che fa in tutte le cose. Se tu hai conservato la sua parola fino alla fine, come Daniele, come Paolo, come tutti i credenti, riposati, caro fratello e sorella, riposati. Riposati, non sforzarti di conservare questa vita a tutti i costi, capisci? Non sforzarti, fai quello che puoi, se non stai bene, vai dal medico, finché che riesci con le cose normali. Cioè, diversamente non sfidare il Signore, non sfidare il Signore non ti ha dato un altro braccio da sostituirlo, te l'ha dato uno solo. Se vuoi questa vita, guarda indietro. Io ti consiglio di guardare avanti, se è possibile. Però ognuno è responsabile delle cose che fa? Ovvio che per i non credenti, essendoci una vita soltanto, questa ce la mettono tutta. E quindi va bene ogni cosa, l'abbiamo parlato in altre occasioni, va bene ogni cosa, pur di, perché questa è, poi non c'è più niente per loro. E questo lo capisco. Allora, riposati, gli dice il Signore, che bello poter dire, riposati, hai faticato tutta la vita. Ma poi che si prenderà cura di questo? Stai sereno, non sei tu che fai, è il Signore che fa. Allora, ma credi in Gesù che ti ha salvato. E per questo motivo, che per noi i desideri del mondo sono incomprensibili. Sono incomprensibili. Se tu hai creduto e la parola di Dio vive in te e diventano incomprensibili. Cioè, capisci quante lavatrici devo avere in casa, tutti i pensieri più incredibili, questo sono incomprensibili perché tu ormai hai una realtà eterna nella tua vita, nel tuo cuore. È una cosa completamente diversa. Il resto lasciamo che lo risolva il Signore. C'è scritto, cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Dov'è il problema? E se ci manca qualche cosa, sappiamo di avere sempre le porte aperte, chiediamo al Signore. Allora, perché diventano incomprensibili? Perché se è vero abbiamo la mente di Cristo. Questo è scritto. Cioè voi non è più i vostri piedi, è la mente di Cristo. Non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo. Però devi essere in Cristo. Non è che devi essere con un piede di qua e l'altro di là e poi sei in Cristo solo quando viene al culto. No, sempre. Allora, se non capiamo fino in fondo la parola salvezza, allora siamo ancora nella paura. Siamo nella paura. La paura della morte. Di che cosa ti nutri, caro fratello? Di che cosa ti nutri durante la giornata? Di panettoni che sono rimasti da Natale? Di che cosa ti nutri? Quanti passi fai verso la salvezza? Perché arriva un momento che questa cosa bisogna capirla. Perché altrimenti noi continuiamo a frequentare la religione, non la fede. Bisogna capirla. Forse, certe volte, se non l'abbiamo capita, facciamo come i gamberi, facciamo un passo avanti e 4-5 anni. No. Alla fine ci troviamo da un'altra parte, non dove dovevamo essere. Allora, quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Quello che brama la carne è inimicizia contro il Signore. Se abbiamo, se tu hai lo spirito di Cristo, non ti opporre al Signore, per favore. Non ti opporre al Signore, ed è impossibile che tu lo faccia, perché il Signore stesso te lo impedisce, se Egli vive dentro di te. Ma se uno ha lo spirito di Cristo, non cerca più la soddisfazione della carne, non la cerca più questa soddisfazione, è la gloria degli uomini, non gli può interessare di più. Ma quando sei bravo, ma quando sei grande, ma che sono tutte stupidaggini. E vi prego, non guardate quelle immondizie che fanno vedere in televisione, vergognatevi se vedete queste porcherie, perché siete vergognosi, ve lo dico con tutto l'amore fraterno, non è una critica, poi ognuno è libero di fare ciò che vuole. Lasciate perdere l'immondizia, questo mondo è pieno di immondizia, non c'è bisogno che... Perché dobbiamo bere queste cose qua? Ma che senso ha? Vi prego, cari fratelli e sorelle, stiamo attenti anche a queste cose. Allora, scusate il particolare, ma mi sembrava, visto che stiamo parlando di queste cose, allora tu puoi riposare tranquillo e addormentarti tranquillo. Non c'è bisogno di essere agitato. Perché devi essere agitato? Gesù ti ha salvato. E non lo dico. Gesù, tu lo sai. Tu, il Signore sa. Il Signore dice, il Signore conosce i suoi. Non è che lo devo conoscere io. È Lui che sa quali sono i suoi. Mica lo posso sapere io. Non è che dico perché venite qua. Ho detto mille volte. Non è perché veniamo qua, andiamo là. Il Signore conosce i suoi. Gesù ti ha salvato. No? E quindi la cosa bella è questa, se questo è vero, se sei salvato, né morte né vita, né potestà, che sono le potenze. Nessuna cosa ci separeranno dall'amore di Dio che è in Cristo. E Dio ci risusciterà nell'ultimo giorno. Quanto è meravigliosa, quanto è meraviglioso e come Dio ha fatto tutte le cose. Noi, vedete, sono cose che non pensiamo. Nasciamo dal grembo materno, noi ci mettiamo 9 mesi, qualcuno ci mette qualche giorno prima, qualcuno dopo, ma non sono questi particolari. Nel grembo materno, per essere risuscitati direttamente dal Signore. Ma è una cosa incredibile. Ma come, non dovremmo di nuovo, allora facciamo come Nicodemo, dice, ma come, per il rilascio di loro non devo entrare di nuovo nel grembo di mia madre? No, com'è possibile che io rientro nel grembo di mia madre? Così va. Però è meraviglioso sapere questo. È meraviglioso sapere questo. L'ultimo giorno implica la fine di tutte le cose, la fine. E se c'è un ultimo giorno vuol dire chiaramente che il tempo scorre, ma la resurrezione, la fine di tutte le cose, ma implica la resurrezione dei salvati. Dei salvati. E quelle straordinarie promesse di Dio si realizzeranno, cari fratelli. Perché siamo certi, perché Dio non è uno che può mentire, no? Non è come noi che quando magari gli fai una domanda imbarazzante qualcuno ti risponde più o meno, cioè non sa bene, cioè, si nasconde, dice, e poi mente, perché tanto alla fine è quello il discorso. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Se non capiamo a cosa Dio ci ha chiamati, cari fratelli e sorelle. Non è che, non pensate che ci chiamate per il culto. Il culto è una cosa che dobbiamo, lo dobbiamo al Signore, perché ci fortifica, perché ci nutre, e questo è il motivo per cui ci troviamo. E perché sappiamo che è in mezzo a noi, perché quando dice che 2 o 3 si trovano nel suo nome, è in mezzo a loro. Quindi se non capiamo a cosa Dio ci ha chiamati, allora siamo solo dei religiosi, sapete? La prossima volta venite con qualche candela, no? Che l'accendiamo. Allora il bambino quando nasce ha bisogno di crescere, ma che succede? Per parlare, allora poi comincia a parlare. Ma parlare e capire sono due cose molto diverse. Perché tu puoi parlare, ma le tue parole non hanno senso. E quindi tu puoi... Ecco, significa praticare una religione, parla, Signore, gloria, qua, là, su e giù. E poi nella tua vita dov'è il Signore che non c'è? Ma di che cosa stiamo parlando? Bada davanti a chi ti trovi, c'è scritto. Allora un conto è parlare, un altro conto è capire. E quando hai capito, lo dice anche la parola di Dio, poi parli per dare gloria a Dio, per tutte le cose che ha fatto nella nostra vita. Che sia il nome del Signore benedetto in eterno, di eternità in eternità. Amen. Amen.